Non c'è governo contro il quale non siano scesi in piazza. Ieri i tassisti hanno paralizzato il centro di Roma con tanto di fumogeni e bombe carta e protestato in molte altre città contro le pur timide aperture a un numero maggiore di licenze e a un po' di marginale concorrenza digitale. La maggioranza intanto era impegnata a discutere di redditometro. La sua reintroduzione dopo lo stop del 2018 ha irritato la Lega e Forza Italia, ma la giornata di ieri ha portato novità politiche importanti, soprattutto sul fronte europeo. Alcune dichiarazioni di un esponente di Alternative für Deutschland in merito alle SS hanno spinto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, a rompere con il partito tedesco, portandosi dietro anche la Lega di Matteo Salvini. Un discreto cambiamento con vista sulle europee. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
No.
Mattino di Simone Spezia.
Vai Spezia, sempre al top.
Basta presa per i fondelli.
Sì, sì.
Apprendo dal quotidiano La Verità a pagina 19 che rischia lo stop uno dei più vasti cantieri post terremoto del centro Italia, quello che riguarda Macerata, in un sito con 8 palazzine. Dato che ci sono i nidi delle rondini e sono una specie protetta, e che ci dobbiamo dire?
Namo proprio bene.
Davvero, guarda. Oggi addirittura, care ascoltatrici e cari ascoltatori, i tassisti italiani guadagnano l'apertura del Financial Times con le immagini appunto di questa protesta di ieri, con bombe carta, fumogeni. Ma sì, sentiamo un po' di questi simpatici audio, Carmelo. Segretario dei radicali, adesso mi ricorderò il nome, ne hanno cambiati un po' negli anni e mi sono perso, aspettate ve lo recupero. No, ce l'ho qua. Matteo Hallisey mi dice dall'interfono l'amico Marco Santoro, che viene spintonato e buttato per terra, gli viene detto scemo. Poi le urla contro Uber. Così, che bel momento. Non è stata varata in Italia una nuova licenza negli ultimi 9 mesi. E niente, è così. Andrea mi scrive: buongiorno Spezia, i tassisti in piazza erano 4 gatti, molti sono rimasti a casa per paura. Per paura di che? Tanto gli viene permesso di fare tutto. Una manifestazione così di chiunque altro, come quella che abbiamo vista a Roma, diciamo che forse non avrebbe avuto la stessa reazione, la stessa gestione. Mi pare, in tutta sincerità, che continuino ad esserci delle zone franche E queste zone franche corrispondono a dei precisi interessi, a delle precise pressioni, delle precise capacità di premere sulla politica, che consentono ad alcune persone, ad alcune organizzazioni di fare esattamente quello che vogliono e di ottenere esattamente quello che vogliono sempre, di bloccare esattamente quello che vogliono. E prendiamo i tassisti non perché ce l'abbiamo con i tassisti, ma perché sono la manifestazione più visibile di tutto questo. E quindi non se la prendano gli amici tassisti se parliamo di loro, ma sono la rappresentazione visibile dei blocchi che ci sono all'interno di questo paese, dove prevale la tutela di un piccolo gruppo sociale che merita tutto il rispetto che vogliamo, a fronte delle necessità invece, per esempio, di ridurre i prezzi, di migliorare i servizi, di rendere migliore la vita dei cittadini e dei turisti e di chi frequenta questo paese. E lo stesso vale, per esempio, per i balneari, dove in questo momento, e su questo chi ha fatto degli investimenti, chi si è mosso, dovrebbe ribellarsi, sono equiparati quelli che buttano quattro lettini sulla spiaggia a coloro che ti offrono il wifi e il cocktail sotto l'ombrellone. Sono uguale, è tutto uguale.
Eccolo che gli parte il membro, eccolo.
Caro, come vedi, nemmeno troppo. Tanto ormai c'è, cioè, la rassegnazione, cioè intanto. Guardate, iniziamo a essere rassegnati su questo. Non c'è niente da fare. Non ne usciremo mai, non se ne uscirà mai. C'è il regolamento vergognoso che si sta cercando di varare per gli NCC è un esempio, perché in tutta sincerità è una cosa pazzesca questa idea secondo la quale questi si devono fermare per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora tra un servizio e l'altro. Ma come ti permetti? Ma questi sono imprenditori, ma come ti permetti di dire a uno che si è comprato una macchina nera e fa dei servizi a domicilio eccetera eccetera, di dirgli: ah no, ti devi fermare mezz'ora tra un servizio e l'altro? Oh, ma chi sei? L'esempio lo facciamo l'altro giorno, come stamattina andate a prendere il caffè, no? Andate a prendere il caffè al bar e il barista serve quello prima di voi e poi dice: guardi, aspetti, adesso devo aspettare 5 minuti prima di farle il caffè a lei, rimanga là, gentilmente. È un po' l'embolo, è partito, vabbè. Buongiorno, si fa per dire, mercoledì 22 maggio alle 6, 38 minuti e 45 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Dunque, con Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Marco Santoro in partenza per Trento già nella giornata di oggi, noi invece saremo in diretta da Trento nella mattinata di venerdì alle 6.30 in piazza Cesare Battisti, altrimenti detta per gli abitanti di Trento Piazza Italia, per il Festival dell'Economia. Come sapete è un appuntamento meraviglioso, bellissimo, pieno di ospiti, di gente al di là dei nomi altisonanti, pieno anche di incontri interessanti per trasmettere informazioni, conoscenza, farla diffondere, farla circolare. È anche un bel momento sociale, dai, diciamocelo, è bello girare per la città, vedere tutta questa gente, vederla così animata, incontrarci, se volete, per le strade di questa città. Dunque, dei tassisti mi sembra abbiamo detto ampiamente, francamente quasi non se ne può più, e appunto siamo tutti un po' così. che non se ne può più, questo è. E dunque andiamo sul capitolo estero molto rapidamente. Rapidamente detto, direi, perché non ci sono delle novità straordinarie. Poi rassegna stampa, vi porterò invece su un paio di commenti e di analisi che ho trovato particolarmente interessanti in merito alla questione del procuratore dell'AIA che ha chiesto l'arresto sostanzialmente di Netanyahu, di Gallant e poi dei leader di Hamas. Siamo al 221esimo giorno di guerra. Sul fronte nord l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso in Libano un comandante di Hezbollah, comandante del sistema razzi e missili nel settore costiero. 6 palestinesi uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Jenin, anche 10 feriti. E in tutta sincerità dal Medio Oriente poco altro, così come dalla guerra in Ucraina. È l'815esimo giorno di guerra in Ucraina. Sorrido perché stavo invertendo un po' i numeri, non perché ci sia qualcosa di cui sorridere. E ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è entrato su una questione centrale, secondo lui, e si è anche accalorato in una lunga intervista al New York Times, nella quale dice: signori miei, perché se non ci volete fornire delle armi per difenderci, non utilizzate i vostri missili e i vostri caccia per abbattere missili russi che volano sul territorio ucraino? Dice: non è un attacco alla Russia, non è un'invasione del territorio russo, non è un ingresso in guerra della NATO, e dunque fateci questa cortesia, non ci volete dare i Patriot, non ci volete dare i sistemi di difesa, fate come hanno fatto Israele e la Gran Bretagna quando c'è stato l'attacco iraniano sul territorio di Israele, abbattete droni e missili sul nostro territorio. Così evitate che vengano colpite, per esempio, lui dice, per esempio, abbiamo i depositi, le centrali di gas, ce l'abbiamo nella parte ovest dell'Ucraina. Ebbene, abbattete i missili che arrivano sulla parte ovest, non vi avvicinate nemmeno lontanamente al territorio russo. È un po' questo. Intanto la Russia ha deciso nella notte di modificare i confini marittimi con la Lituania e la Finlandia nel Mar Baltico, là dove c'è questa, che viene definita un exclave, quella di Kaliningrad, appunto, che affaccia sul Mar Baltico. Per quanto riguarda l'Italia, al di là dei tassisti, c'è quello che potremmo definire una sorta di scontro sul redditometro, il nuovo possibile utilizzo del redditometro, uno strumento che il fisco usa per risalire al reddito presunto dei contribuenti, delle persone fisiche. Era stato sospeso nel 2018, e il decreto che lo riattiva a partire dai redditi 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, firmato dal Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo. Ormai lo sapete da anni come funziona il redditometro: il fisco arriva a presumere quanto uno guadagna o chiede chiarimenti sui redditi alle persone il cui stile di vita, per così dire, sulla base di una serie di spese che ha effettuato, si discosta sensibilmente oltre il 20% dai redditi dichiarati. Strumenti di questo genere esistono da anni, ne esiste uno dal 1993, ma era poco raffinato. E adesso si accende uno scontro, come si diceva, nella maggioranza, con Forza Italia che è contraria. Ehi, ma l'aveva introdotto Berlusconi nel 2010 il redditometro, e adesso dice Forza Italia: siamo da sempre contrari. E la Lega, che si dice nettamente contraria, del resto era quella che l'aveva bloccato di fatto nel 2018 insieme al governo Conte, nel governo Conte di allora, nell'idea di ripensare questo strumento, confrontandosi anche con l'associazione dei consumatori e con l'Istat, tra le altre cose. Cosa diceva Giorgia Meloni sul redditometro? E siamo nel 2021, l'ha trasmesso ieri di martedì Floris.
Anche sulla vicenda del redditometro e Fratelli d'Italia ha già dichiarato la sua opposizione senza quartiere a un provvedimento che serve semplicemente intanto a fare dello Stato un guardone un guardone degli italiani. E di fatto a controllare chi fa cosa, chi consuma cosa, chi sarebbe buono e chi no.
Noi siamo andati
come il Grande Fratello.
Così è, questo passaggio. Appunto, Forza Italia dice siamo da sempre contro il redditometro. No, l'ha introdotto il governo Berlusconi nel 2010, poi è diventato operativo nel 2012. Contraria la Lega, Leo che dice non torneremo al vecchio redditometro, il decreto mette dei limiti al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria. Vi risparmio, per carità, tutto l'altro polemicone, che è quello sulla leva obbligatoria che vede coinvolti Salvini, Tajani, Crosetto. Ragazzi, dai, su. Siamo là, siamo veramente sulle cose elettoraline ridicole, mentre invece più interessante dal punto di vista politico è lo strappo di Marine Le Pen. Il Rassemblement National ha annunciato la rottura con i tedeschi di Alternative für Deutschland, non siederemo più nello stesso gruppo, ha assicurato Joran Bardellastro, nascente dei lepenisti. Una manciata di minuti dopo l'annuncio di Bardella, la Lega ha sottolineato la piena sintonia tra Matteo Salvini e i lepenisti. Il gruppo Identità Democrazia, gruppo dei sovranisti, ha detto che sta valutando l'espulsione di AfD, perché hanno fatto le dichiarazioni addirittura sulle SS. Tajani, lo dicevo io.
No, ma infatti è stato un incontro privato quello tra il presidente.
Ma dove
Consiglio?
Se no, hanno diffuso
il... No, questo è.
Ci hanno dato ragione, lo dicevamo da tempo che erano veramente
e
una
Salvini
forza politica.
Anche Salvini si è accodato. Beh, quindi,
giusto,
diciamo,
avevamo ragione noi. Quando noi dicevamo che erano una forza politica impresentabile con la quale nessuno avrebbe mai fatto accordi, avevamo
ma
ragione.
Ma invece gli altri sono tutti presentabili? Marine Le Pen?
No, con Salvini siamo al governo assieme in Italia, non ho alcun problema. No, con Le Pen il problema è che non condivido le sue posizioni sulla NATO, non condivido le sue posizioni sull'Europa.
Traffico.
24 mattino.
Buongiorno, sono stata 4 giorni a Roma a proposito di taxi. Non c'è stato modo di pagare con la carta. Non ce l'ho, mi sono dimenticata, non funziona, non prende. Sempre in contanti. Ricevute zero. È una vergogna e per una capitale ostaggio dei tassisti.
Ti sbagli, Simone, non sono gli unici tassisti. Aspetta Balneari, che anche quelli, oh gente, di tutto e di più.
Citati anche quelli, cara ascoltatrice, ma non solo, non solo. Allora, abbiamo sentito cosa succede sulle strade. Beh, è interessante capire cosa è successo ieri sulle strade di Pozzuoli, dove a quanto pare, caro Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, bentornato nei nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ieri abbiamo ripreso un po', abbiamo continuato con le attività che naturalmente mettiamo in campo quando ogni volta viene esposto di magnitudi importanti.
E io, guardi, sindaco, io citavo le strade non a caso, perché ieri hanno lamentato anche alcuni cittadini nel momento nel quale ci sono state quelle scosse pesanti, quella grande paura che c'è stata, no, nella vostra area, si sono trovati quelle strade che dovrebbero essere le vie di fuga, si sono trovate un po' intasate, no?
Guardi, se i cittadini poi, naturalmente, ogni volta viene una scossa di magnitudine importante, non eseguono naturalmente in maniera corretta o cercano di allontanarsi ognuno con i propri mezzi dalle strade, naturalmente è normale che si crea caos e panico rispetto alla questione. Loro comunque naturalmente devono andare a raggiungere le aree di attesa un po' più prossime. È normale che, bene o male, il caos si crea in città, ma in qualsiasi città e in qualsiasi cosa. Loro c'è un piano di protezione, loro lo devono seguire correttamente. Non è che naturalmente ogni volta che viene una scossa poi agiscono in autonomia, naturalmente non seguendo delle informazioni che naturalmente gli vengono date e che sono all'interno del piano di protezione civile e agiscono in maniera libera. Bisogna fare delle procedure corrette, naturalmente questo serve attraverso delle esercitazioni che sicuramente nei prossimi mesi verranno intensificate, anche se c'erano delle esercitazioni che dovremmo fare per il 30 e il 31, però in questi giorni l'abbiamo testata dal punto di vista reale, no? Non sono esercitati.
Certo. Allora, sono stati sgomberati 13 edifici, evacuate 39 famiglie, se non vado errato poi mi corregga sui numeri se sbaglio. La casa...
Per ora sì.
E potrebbero aumentare queste famiglie?
Potrebbero aumentare.
Perché state verificando gli edifici, la condizione degli edifici e l'agibilità di questi edifici, immagino, no?
Stiamo verificando sì, i danni provocati praticamente dal sisma, dal batisismo, questa magnitudo che è stata molto importante.
Certo. Allora, la casa circondariale femminile di Pozzuoli è stata evacuata, 140 le detenute trasferite, questa la situazione. Oggi ci sarà un vertice interministeriale. Che cosa vi aspettate dal governo?
Oggi noi naturalmente come governo aspettiamo che vengano un attimo ripresi quelli che erano stati gli argomenti un po' che poi alla fine sono stati tolti dal decreto, no? E naturalmente gli strumenti che ci permettono ai privati di intervenire sui propri edifici. Ci aspettiamo oggi che venga ripreso un po' il tema del sisma bonus in modo da permettere ai privati di intervenire sui propri immobili, perché oggi il decreto, la legge manca proprio in quel punto, nel senso non forniscono ai privati oppure le risorse economiche per poter intervenire sui edifici privati.
Sì. Voi vorreste sisma bonus concessione del credito, cioè lo stesso meccanismo del super bonus, per intenderci, se ho capito bene.
Quello che è stato adottato un po' in tutte le zone sismiche della penisola, no? Come si è fatto per le altre zone sismiche, naturalmente sarebbe stato opportuno farlo anche per i campi fechei.
Sì, senta, poi c'è la questione, per così dire, più pratica della definizione del piano di emergenza, no? Vie di fuga comprese, naturalmente. E a quel punto come siamo dal lato delle vie di fuga, sindaco?
Allora, per quanto riguarda Pozzuoli, stiamo continuando a fare quel lavoro che da quando si è insediata dalla mia amministrazione sto portando avanti. Infatti ho fatto l'apertura dei tunnel, naturalmente mancano da poco con lo sblocco dei fondi FSC, ma comunque siamo per completare anche le rampe di accesso sulla tangenziale, e soprattutto stiamo liberando quel parcheggio, naturalmente, che era stato aveva un concessionario che non cominciava i lavori. Alla fine, su nostra spinta, la Regione Campania ha emanato un decreto che ha stralciato praticamente quest'opera a questo concessionario, e ora si sta adoperando per iniziare i lavori di un progetto già definito, un po', che è un progetto molto di interscambio, che è fondamentale per la città di Pozzuoli.
La ringrazio, Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, che sono appunto giornate piuttosto intense su questo fronte, sperando che le cose vadano bene nelle prossime ore. Grazie a Luigi Manzoni. C'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci risentiamo tra un attimo con la rassegna stampa.